Buongiorno. Come voi già sapete, a partire di altri incontri che abbiamo avuto, che io non entro direttamente nella tematica di questi giorni, ma che a partire, diciamo, della realtà accademica, come sempre vorrei presentare a voi un po' la sfida più attuale che si svolge nell'università e nella quale voi siete coinvolti più o meno diretti. Cioè, oggi vorrei parlare un po' per questo della missione interna e del dialogo interno che si svolge in questo momento nella nostra università, perché quest'anno accademico che iniziamo adesso per la nostra università sarà molto decisiva, perché sarà l'anno della valutazione. Cioè, voi sapete che appartenendo come università pontificia al cosiddetto processo di Bologna, la Santa Sede ha istituito una commissione di valutazione, la cosiddetta AVEPRO, è una abbreviazione che vuol dire Agenzia Valutazione e Promozione delle Università. E questa AVEPRO funge come ente statale di valutazione delle università, come ogni paese appartenendo al processo di Bologna ha fondato questi enti statali o semistatali che valutano le università. Ora, in collegamento con questa AVEPRO vorrei presentare, perché questo ci è stato richiesto anche al massimo possibile dei docenti e dei studenti, il processo che dobbiamo andare avanti quest'anno accademico, che certamente non sarà terminato nell'estate, ma che probabilmente si svolge anche un secondo anno poi. Per iniziare vorrei dire qualcosa di generale ancora sul processo di Bologna, per poi entrare nei dettagli di questa valutazione. In modo generale posso riferire qui sul cosiddetto processo di Bologna, che ultimamente io sono stato chiamato come membro della delegazione della Santa Sede presso la riunione dei ministri di Europa e della Commissione di Europa responsabile per le università. In questo caso io sono stato il rettore che rappresentava le università pontificie e tutte le università cattoliche dei paesi che appartengono al processo di Bologna. Questa riunione dei ministri, sul livello, questo è il livello più alto del processo di Bologna, i ministri responsabili dei diversi paesi, si è svolto a Budapest e a Vienna, ma vorrei riferire adesso solo, diciamo, i contenuti dei temi trattati più importanti. Forse più interessante in questo contesto è che in questa occasione a Budapest sono stati accolti nuovi membri nel processo di Bologna. Cioè, si è iniziato a distinguere fra paesi di appartenenza con tutti i diritti e obblighi. Questi paesi, secondo il contratto di Bologna, devono avere un pezzo di terra in Europa. Per questo, a Budapest è stato accolto, per esempio, la Turchia come membro pieno del processo di Bologna, perché voi sapete che la Turchia ha un pezzo di terra in Europa, anche se piccolo. Poi c'era un altro paese, Azerbaijan, nemmeno ha saputo che loro possono dire che hanno un pezzo di terra in Europa, ma anche loro hanno un piccolo territorio del loro paese che ancora geograficamente fa parte dell'Europa. Così loro sono diventati membri pieni, mentre il contratto di Bologna adesso è aperto a tutti i paesi che vogliono aderire come membri associati. E qui ora abbiamo un lungo elenco di paesi membri associati al processo di Bologna, interessante per noi perché fra questi già adesso ci sono alcuni dei vostri paesi. C'è adesso membro associato del processo di Bologna il Brasile e Messico. Cioè questi due paesi non possono essere membri pieni in quanto il contratto di Bologna parla di paesi con territorio in Europa, ma membri associati vuol dire che collaborano per le loro università sulla base del processo di Bologna, e questo vuol dire infine anche la riconoscenza reciproca dei titoli e così avanti. Per noi interessante per la nostra università è anche che è entrato Israele, questo è importante per la nostra facoltà di Gerusalemme, e anche il Giappone, anche se lì abbiamo un istituto molto piccolo, ma insomma. Poi ci sono altri paesi come per esempio Canada, Cina, Colombia, Egitto, Ghana. Ghana è il primo paese africano che ha aderito. Ghana, poi Kazakhstan, Kyrgyzstan, non so se si pronuncia così, Malaysia, Marocco, Filippine, Federazione della Russia, Saudi Arabia, c'è un altro paese africano, il Senegal. Anche South Africa, Africa del Sud, c'è anche. Thailandia e gli Stati Uniti. Ora, questi sono i paesi non europei che sono aderiti al contratto di Bologna, con la reciproca collaborazione adesso fra i paesi che già appartengono con quei paesi aderiti in questa associazione. E con questo è la rete più grande mondiale di paesi che collaborano sul livello universitario. Ora, quali erano i temi trattati in questa riunione di Budapest e di Vienna? Il primo tema era il cosiddetto cross-border cooperation. Questo vuol dire questa unione di paesi del contratto di Bologna spinge alla collaborazione fra le università nel campo della ricerca. Per esempio, spingono che due o tre università di due o tre paesi diversi del contratto collaborano in un tema di ricerca. E in quanto si uniscono due o tre paesi per la ricerca, è previsto anche un fondo per questo tipo di ricerca. E qui per esempio c'è stato anche un dialogo su possono partecipare le università pontificie per un campo di ricerca. La risposta è di sì, in quanto per esempio una università pontificia si mette insieme con una università in Austria e una università in un terzo paese del contratto, collaborando in un campo comune di ricerca, mettendo insieme le risorse di ricerca. Questo è il primo tema. Il secondo tema poi era la riforma dei curricoli, cioè un tema che non è nuovo per noi, che noi abbiamo già parlato anche qualche volta nei nostri incontri nel passato, cioè la riforma del curriculum sulla struttura nuova, un terzo insegnamento, un terzo partecipazione degli studenti in un campo di ricerca dei docenti o in un progetto della facoltà, della università, e poi un terzo per la conclusione dei esami, lavori scritti, tesi, eccetera, eccetera. Qui è stata la spinta di involvere, perché questo sembra ancora una mancanza, di involvere di più tutti i docenti e studenti in questo cambiamento del curriculum. Un altro tema che è stato nel dibattito molto forte, anche in modo molto controverso, il tema della libertà e della autonomia accademica. Cioè, qui la questione della dipendenza di una facoltà o di un istituto o di una università, sia da fondi statali, ma in più la crescente dipendenza da università e facoltà e istituti da fondi privati. Per esempio, un'azienda promuove una ricerca in un campo, ma vuole poi riservarsi anche i diritti dei risultati di questa ricerca. Cioè, qui una università cade in dipendenza. Cioè, la questione dell'autonomia e della libertà, qui io devo dire, è messo anche sulla tavola la libertà delle università pontificie nei confronti degli interventi del Magistero. Potete immaginare che non era mica la delegazione del Vaticano che ha messo sulla tavola, ma qualcuno l'ha messo sulla tavola. Se si parla di questo, si deve parlare anche di queste dipendenze dottrinali. Ma non è stato, diciamo, una conclusione in questo dibattito. Era un dibattito per sensibilizzare sia i ministri responsabili, sia le università, di stare attenti in questo campo, perché il desiderio comune è la libertà e l'autonomia delle università. Che poi almeno questo poteva dimostrare oggettivamente la delegazione della Santa Sede, che l'autonomia e la libertà delle università è stata conquistata con l'aiuto della Chiesa, storicamente. Poi un altro tema molto importante era che sia fatto un dibattito su che per il lavoro che si svolge nelle università non è solo importante trasmettere conoscenze e competenze, ma di trasmettere valori. Cioè, qui c'era una forte preoccupazione di molti membri, non di tutti, ma di molti membri di questo raduno, che le università oggi diventano luoghi dove si trasmette conoscenze e competenze professionali, ma non più valori. Qui per esempio è emerso un forte dibattito sulle cause della crisi economica. Qui le cause sono state viste che i nostri banchieri, per esempio, economisti, sono specialisti professionali, ma non hanno valori, in gran parte. Cioè la perdita dei valori nell'insegnamento. E anche qui c'è una maggioranza aveva la tendenza di dover chiedersi in futuro come nell'insegnamento possiamo mantenere o reintrodurre la sensibilità verso i valori. certamente poi qui si apre anche il dibattito, quali valori vogliamo promuovere. Poi un altro tema è stato, ma questo era legato anche al tema del rinnovamento del curriculum, cioè il cosiddetto student-centered learning. Cioè al centro sta lo studente che vuole e deve imparare. E il compito dell'università e il lavoro dei docenti è centrarsi su questo. Cioè al centro non sta una ricerca che sceglie un docente per gusto suo, dove eventualmente i studenti possono partecipare in questi risultati, ma al centro sta lo studente, e se i docenti scelgono una ricerca, lo scelgono in vista dello studente o degli studenti. Cioè al centro, questo doveva essere ricordato, sta lo studente che vuole studiare. Poi un altro tema preoccupante anche per noi, le università pontificie, il tema delle risorse. Cioè, anche come francescani, con i nostri istituti accademici, per portare avanti un istituto accademico, voi sapete, si vuole anche soldi. Cioè, qui il dibattito su la partecipazione dei stati, e qui io devo dire le università pontificie non possono aspettarsi nessun contributo di qualsiasi paese di Europa economicamente. Il sostenimento da parte di fondi di Europa o di qualche paese di Europa è solo concesso per progetti concreti che una università pontificia svolge insieme a un'altra università. In quel caso si può chiedere, per questo progetto concretizzato per un tot di anni, aiuti anche sul livello di soldi, di finanze. Ma non ci sarà mai un fondo europeo o un paese di Europa che mette a disposizione di una università pontificia o di un istituto dipendente da una università pontificia una somma di denaro dicendo fate quello che pensate. E chiaro è anche che la Santa Sede non ha nulla da investire. Cioè, con altre parole, i nostri istituti devono prevedere per conto loro dove trovare i finanziamenti all'interno di una diocesi alla quale appartengono o all'interno dell'ordine al quale appartengono, con l'aiuto di benefattori. Questi erano i temi di questi due incontri sul livello dei governi, dei ministri di Europa che rappresentavano i governi di Europa. Il prossimo raduno sarà fra 2 anni in Romania, in quanto la Romania, entrando nella comunità di Europa, automaticamente più o meno è entrato nel processo di Bologna. Ora, il concreto, come io ci ho accennato, per noi è quest'anno importante nel quale si svolge la vera e propria valutazione della nostra università, che voi tocca e voi interessa in modo indiretto. Che vuol dire? Voi siete valutati da parte nostra, e la nostra valutazione sui vostri istituti entra nella valutazione di insieme della nostra università. Cioè, non dovete avere adesso la paura che qualcuno da fuori viene a visitare i vostri istituti. Non viene nessuno. Se viene qualcuno, siamo noi, la nostra commissione di affiliati. Cioè, questo è molto chiaro. Cioè, la cosiddetta AVEPRO non ha nessuna intenzione di incominciare la visita dei istituti affiliati, in quanto, considerando anche numericamente gli istituti affiliati alle università pontificie, sarà impossibile per loro. Cioè, ogni università pontificia è responsabile di dire qualcosa sui loro istituti affiliati. Certamente di dire qualcosa sulla base della valutazione concreta che certamente non è libera, i temi della valutazione non sono liberi, ma sono dati da questa commissione di AVEPRO. Per la lavorazione all'interno della nostra università ci sono stati istituiti due commissioni, una commissione operativa alla quale appartiene un membro di ogni facoltà, in più un rappresentante degli studenti e un membro dell'equipe dell'università, cioè del segretariato. Questa è la commissione operativa che fa il lavoro concreto. Poi c'è la commissione di valutazione nominato in concordanza con questa AVEPRO e insieme al nostro ministro generale, cioè Gran Cancelliere. Questa nomina si è svolta durante l'estate. I membri di questa commissione sono il vicario generale come vice Gran Cancelliere, poi un definitore generale che sarà il definitore polacco, si chiama Sierka, è vero? Sikierka, sì, Ernesto Sikierka, sì. Poi l'economo generale, poi i quattro decani, cioè incluso il decano di Gerusalemme, i quattro decani, in più tre esperti chiamati da fuori, concordato questi tre esperti con la AVEPRO, che saranno Francisco Fresneda, per la teologia, Ghisalberti, professore Ghisalberti di Milano per la filosofia, Philip Yates per il diritto canonico, lui viene dall'Inghilterra, adesso mi sfugge il biblista, è un nome, un frate francese di Strasburgo, qualcuno lo conosce? Un biblista di Strasburgo. Claude Coulon, sì. Certamente il rettore appartiene a questa commissione e un rappresentante degli studenti. Questa commissione ha il compito di fare la valutazione dell'università e presentare la valutazione dell'università alla commissione AVEPRO, cioè alla Agenzia della Santa Sede. Il presidente di questa agenzia è il padre Imoda, rettore emerito della Gregoriana, insieme con un professore che viene dall'Irlanda e una professoressa di una università francese e un professore di una università spagnola. Questi sono, diciamo, i membri di questa AVEPRO e loro poi valutano la valutazione che si è svolta all'interno della nostra università in quest'anno. Per questo è previsto a Roma, già all'inizio dell'anno accademico in ottobre, due riunioni, una riunione con tutti i docenti, una riunione con gli studenti, dove si spiega i dettagli, e questo voglio fare adesso anche qui, i dettagli di questa valutazione dell'università. Cioè la valutazione di questa università si svolge secondo indicazioni concreti dati dalla AVEPRO, anche con questionari, cioè vedete, ci sono questi questionari che la commissione operativa deve riempire e che poi la commissione valuta i risultati raggiunti. Per questo potrebbe essere che dalla segreteria nostra ogni tanto arrivano questionari per chiedere informazioni, e vi chiedo gentilmente di corrispondere al più presto possibile a questi eventuali questionari. I questionari valutano gli anni dal 2004 ad oggi. Dal 2004 ad oggi. Cioè c'è un percorso di anni che sarà sotto la valutazione. Vedremo adesso i punti. C'è un punto introduttivo che fornisce una breve storia della facoltà o dell'istituto. Credo questo è facile. Poi il punto 2 sarà molto importante, perché a partire di questo si svolge la valutazione. Il punto 2 è la visione, la missione e gli obiettivi della università, della facoltà, di un istituto. Perché che cosa si valuta? Il lavoro che noi svolgiamo corrisponde agli obiettivi, alla missione, alla visione che noi stessi ci abbiamo dato? Cioè, gli obiettivi, la visione, la missione non viene da fuori. Cioè, la VEPRO non ci dice come deve essere la nostra missione. Lo diciamo noi. Loro vogliono solo vedere alla fine, ma se voi vi avete dati questa missione, questi obiettivi, quello che state facendo corrisponde o non corrisponde? Per questo il numero 2 è il più importante, e qui anche un invito da parte mia di rivedere o di iniziare un po' una riflessione sulla visione, la missione e gli obiettivi anche dei vostri istituti. Non è una novità. Su questo avete lavorato da anni, ma di concretizzare un po', anche con poche parole, questi obiettivi. Poi il punto 3 chiede il piano strategico. Ci sono queste domande. Quali si ritiene siano i punti di forza della facoltà, dell'istituto, dell'università? Quali si ritiene siano i punti deboli della facoltà, dell'istituto, dell'università? Quali si considerano essere le principali condizioni favorevoli per promuovere il futuro? Quali si considerano essere le minacce da affrontare? Cioè qui si intende minacce interne, ma anche minacce che vengono da fuori. Sì, ci sono. Ora, anche qui siamo noi a dire questo. non è la Vepro, l'agenzia del Vaticano, che ci dice: ma questo è il vostro punto debole. Siamo noi che dobbiamo dirlo, ma certamente se noi diciamo non abbiamo punti deboli, loro non ci credono, ovvio. Poi forse possiamo fare anche così, via email elettronico la segreteria può inviare a voi anche tutto questo materiale, cioè non è che dovete adesso scrivere tutto quello che io dico. Il punto 4 è il tema insegnamento e apprendimento. Qui si richiede di descrivere la struttura dipartimentale e i programmi accademici offerti specialmente a livello di laurea e di specializzazione. Esaminare le linee di condotta e le procedure per stabilire gli scopi generali, i risultati dell'apprendimento e le finalità dei titoli di studi e dei programmi offerti. Per esempio, i nostri titoli, a che scopo sono? Cioè, che cosa lo studente dopo può fare con questo titolo? A che serve questo titolo? E a che servono i contenuti di questo titolo? In più, qui l'apprendimento dell'offerta dell'insegnamento, che cosa veramente gli studenti hanno capito? O dobbiamo dire alla fine la nostra impressione è hanno capito poco. Poi in questa parte si deve esprimere un parere sulla tipologia degli studenti entranti. Studi precedenti, paese di origine, stato civile o clericale, motivazione dello studio. Poi anche questioni derivanti dalle informazioni sul incremento o decremento degli studenti e sul numero di quelli che veramente concludono gli studi. Poi c'è il numero 5, la ricerca. Questo punto valuta l'attuale strategia in materia di ricerca con particolare attenzione al nucleo delle principali aree tematiche di ricerca. Cioè c'è all'interno dell'istituto, della facoltà, dell'università una ricerca, esiste. E in quale direzione va la ricerca? E in che modo partecipano gli studenti nella ricerca? Qui anche si deve commentare le infrastrutture per la ricerca, spazio, pubblicazioni, tecnologia informatica, biblioteca. E esiste un equilibrio tra insegnamento e ricerca. Qui si deve anche commentare il numero di pubblicazioni prodotti negli ultimi 5 anni dal personale in base alle libri scritti, libri curati, articoli, riviste ufficialmente riconosciute, articoli in altre riviste, interventi presentati, conferenze, recensioni, capitoli di libri. Cioè qui ognuno può già chiedere ai propri professori negli ultimi 5 anni che cosa hanno fatto. Ora qui non si richiede i titoli, non si richiede una bibliografia, come voi sapete, titolo pubblicato in quella casa editrice, non si richiede i numeri, cioè negli ultimi 5 anni io ho pubblicato 3 libri, 10 articoli, ho partecipato 5 volte in un congresso, due volte di questo io ho fatto una relazione, così non si richiede i titoli, solo numericamente. Poi il numero 6 richiede la valutazione contributi verso l'esterno. Cioè noi facciamo come istituto, come università, come facoltà una offerta verso l'esterno, per esempio alla chiesa locale, alla provincia religiosa locale o all'ordine in genere e così via, o a altri enti, per esempio al comune nel quale si trova il nostro istituto. Noi facciamo una offerta pubblica, interrogativo. Poi qui ci sono anche domande, per esempio, contatti con ex alumni. Stiamo elaborando una comunità di benefattori e così via. Il numero 7 è il tema delle risorse. Informazioni numeriche anche qui. La situazione finanziaria è assicurata? Interrogativo. La situazione finanziaria è in debito o è in aumento o è in, come si dice in italiano? Diminuisce? In calo. O è in calo? Cioè la corrispondenza fra le nostre attività e la situazione finanziaria, perché per loro c'è una relazione, cioè non si può avere grandi progetti e poi nel budget si vede, ma vostri progetti con questo budget è impossibile. Deve essere una relazione, corrispondenza fra attività e budget, altrimenti non è credibile. Poi il punto 8 è gestione e organizzazione, cioè efficienza delle strutture, efficienza della segreteria, efficienza cioè di tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, biblioteca, eccetera, eccetera. Organizzazione, esiste una rappresentazione degli studenti? Funziona? In che modo sono coinvolti i studenti organizzati, eccetera, e così via. E infine, il punto nuovo, si chiama valutazione di qualità, cioè descrive e valuta la linea di condotta della facoltà nel garantire la qualità, cioè che cosa facciamo per garantire una qualità che già abbiamo raggiunto: formazione di nuovi professori, formazione permanente di docenti, cioè per esempio questa settimana entra qui. Cioè assicurare la qualità. Sono questi gli appunti che ora in quest'anno la Commissione deve valutare per la nostra università e nel quale voi entrate come, per favore non lo comprendete adesso negativa questa parola, come un appendice. Non intendo nulla di dire negativo nel senso meno importante, non in questo senso, ma sarà un appendice in quanto siamo noi a dire queste cose insieme a voi e non vengono gli esterni a visitare voi. Ma io credo, e questo io ho descritto anche, e con questo poi, questa è l'ultima parte della mia presentazione, l'ho descritto anche nel Liber Triennalis che adesso è uscito, mi sembra in modo particolare importante, necessaria, di non dare solo questa fisionomia e valutare questa fisionomia organizzativa, strutturale, di qualità, ma credo che all'interno di una università francescana Si deve segnalare alcune tematiche che vanno anche in una certa profondità. Vorrei segnalare alcuni di questi. Certamente, importante per noi è la professionalità la quale si dimostra in una conoscenza aggiornata della materia e nella capacità didattica di trasmettere attraverso l'insegnamento. Ma credo che si vuole anche la sapienza vitale, che si basa sulla sana fede cristiana e che aiuta a scoprire il legame fra divino e quotidiano, che aiuta a illuminare la realtà della incarnazione di Dio nel concreto. In più, credo importante il proprium francescanum, in quanto si deve scoprire questo patrimonio non in modo museale. Non entriamo in museo, ma in un modo di ispirazione del pensiero e dell'agire, la conoscenza delle fonti e della tradizione per dare forma e per plasmare l'oggi in vista di un futuro designato dai valori del Regno di Dio. Poi, la universalità è un tema importante, credo, per noi e la nostra rete. La universalità come vera cattolicità, che include la riconoscenza della pluralità attraverso la quale si concretizza la fede in Dio e la necessaria condivisione dialogica che promuove questa ricchezza della fede cattolica universale. Cioè, io credo che in questo senso la nostra rete può riflettere la fede cattolica universale, anche la ricchezza di questa universalità. E poi le sfide di oggi, come la povertà disastrosa, le guerre, la mancanza di giustizia, richiede di saper cercare insieme sulla base della professionalità, della sapienza vitale, del proprium francescanum e della universalità cattolica una via di soluzione che corrisponde all'atto redentivo di Dio. Per realizzare queste in un contesto che esprime anche il carisma francescano, diventa importante la creazione di uno spirito della nostra università che corrisponde e promuove il proprio fine. Per questo, io credo, ma questa è la mia opinione che vorrei presentare, per questo la nostra università pontificia non solo vuole essere un luogo di insegnamento, apprendimento e studio, ma anche un cantiere per una riflessione creativa, luogo dove attraverso la cultura e un dibattito vivace fra studenti, professori e autorità accademiche nascono iniziative nuove e progetti concreti per aiutare l'uomo a maturare nella conoscenza dei valori della vita. Luogo, insomma, che offre su livelli diversi una preparazione capace di trasformare attivamente il nostro oggi in vista di un futuro più evangelico. Giovano alla promozione di una tale dinamica tre condizioni, penso. La professionalità, e quello stiamo valutando. Ma credo oltre di questo, lo stupore e la stima. Credo importanti questi tre elementi, professionalità, stupore e stima. Lo studio in quanto tale si fonda su una severa scientificità e una metodologia appropriata, sì, questo stiamo valutando. Qualsiasi curriculum si intraprende, la formazione della nostra università vuole e deve portare a questa professionalità. Questo richiede la serietà dello studio e la fatica della ricerca scientifica come un impegno che richiede il suo tempo. Ma attraverso questo lavoro si cerca anche di soddisfare la curiosità dell'esplorazione, dello stupore, della meraviglia e dell'affascino. Un stupore, una meraviglia e un'attrazione che nascono secondo la nostra visione francescana con una gratuità che si rivela dietro e dentro tutte le cose e tutti i sistemi di pensiero che sono oggetto di indagine e di ricerca. Con quella gratuità che si dona quando la ricerca, seguendo lo spirito francescano della non appropriazione, non diventa strumento di possesso e di dominio, ma umile avvicinamento al grande mistero nascosto in ogni cosa. Questa capacità di stupirsi e di meravigliarsi grazie allo studio non ci presenta la figura del ricercatore come colui che vuole conquistare per accrescere il profitto tecnico o il profitto economico, ma ci presenta tale pratica di indagare che più di un conoscere funzionale è un essere toccato, un essere scosso, un essere impressionato, un essere preso dalla meraviglia del bene e della bellezza che è inerente alle cose, al pensiero e alla stessa vita. Così credo la nostra università vuole essere un luogo di preparazione accademica nello spirito della nostra tradizione francescana. La scoperta di questa gratuità che si dona nella fatica dell'apprendimento fa che lo studioso, sia docente o studente, sia un umile, paziente e devoto servitore della vita. Questo non toglie allo studio il rigore della professionalità, ma questa comprensione dello studio può anche donare soddisfazione e gioia. La soddisfazione e la gioia di ritrovare per mezzo dello studio la vera fonte della nostra vita. Quella fonte della vita che lo stesso ordine e la stessa Chiesa vogliono offrire al mondo. Servendo alla vita, la professionalità e lo stupore si uniscono alla stima. La stima che riconosce la dignità e il valore di ognuno e di ogni cosa. Questa stima vuole portare, con l'aiuto dello studio e della ricerca, a essere veramente cattolici, universali, capaci di comunicazione, capaci di condivisione, capaci di dialogo e di solidarietà, per poter costruire nello spirito dell'amore un mondo più giusto. Ecco, questo è il mio desiderio, che noi non facciamo solo una valutazione tecnica. Credo questo vale per ogni università del mondo, ma credo che per noi vale qualcosa di più, cioè professionalità sì, ma con stupore, con meraviglia, con gratuità, ma anche con gioia e non solo fatica. Grazie alla vostra attenzione.